Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sei minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Buon anno, visto che è la prima che conduco nel 2021. Buon anno anche da parte mia a tutti gli ascoltatori, a chi ama o non ama il programma. Oggi, visto che la puntata sarà ancora in versione festiva, la Befana, domani torniamo invece con la durata tradizionale, abbiamo deciso di, approfittando della Befana, di immaginare anche una calza con carbone dolci e invece anche dolci eventualmente, alla luce di quello che abbiamo letto che è accaduto in questi giorni e soprattutto negli ultimi, diciamo, 48 ore. Parleremo di questo, parleremo anche della scuola, lo dico già chi me lo scrive, perché ci sono alcune cose che non capisco nel senso proprio più etimologico del termine. Parleremo anche dei musei, perché anche lì non capisco alcune cose nel senso etimologico del termine, e parleremo dei saldi. Perché sta per iniziare sapete che i saldi si distinguono poi a livello anche regionale. Comunque c'è un'indagine realizzata come ogni anno da Confcommercio Imprese, praticamente sia alle vigilie degli acquisti con i saldi in 5 grandi regioni: Lombardia, Piemonte, Puglia, Friuli Venezia Giulia e Sicilia. E vi dico già che, come era prevedibile, c'è un po' meno attenzione per i saldi e un po' meno spesa, ma non una cosa. La cosa più interessante, ma ne parleremo, è il canale di spesa, non solo l'ammontare della spesa, anche perché a fronte di centinaia di migliaia di italiani che hanno difficoltà economiche reali, che si sono acuite o sono generate con la crisi pandemica, vi sono altre centinaia di migliaia di italiani che, per fortuna, aggiungo, per fortuna loro, non hanno avuto nessuna riduzione del salario, o perché è lavoro pubblico, perché è lavoro privato e non vi sono stati licenziamenti, non hanno avuto un calo significativo del fatturato nel settore in cui lavorano, che hanno tra virgolette risparmiato, nel senso che con la mezza Italia chiusa e anche quando aperta con molte limitazioni è chiaro che i consumi sono stati più bassi, e c'è una certa tendenza in parte a utilizzare tra virgolette questi risparmi in occasione dei saldi. Non lo dice il sottoscritto, lo dice la stessa Confcommercio. Poi parleremo dei mercati e invece torneremo sul tema dello scoperto sul conto corrente, perché, come sapete, ne ha parlato anche Deborah Rosciani, dal 1 gennaio è scattato il termine ultimo per le banche per adeguarsi al regolamento dell'EBA sui requisiti di capitale. Diciamo che il rischio qual è? Che un correntista che va in rosso rischia di essere segnalato anche se la sua esposizione non ha le caratteristiche di quello che si chiama un non performing loan, cioè un prestito che non potrai dare indietro, non è un incaglio né appunto un NPL. Però c'è stato anche un intervento della Banca d'Italia, però le nuove regole non vietano la possibilità di consentire i cosiddetti sconfinamenti, però vogliamo capire esattamente qual è il rischio e perché c'è un rischio, perché il rischio nasce sostanzialmente dalla discrezionalità che viene data alla banca. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Dunque, i mercati finanziari, per quello che riguarda allora delle borse, ha parlato giustamente molto anche Deborah Rosciani, però insomma c'è un buon andamento oggi. Tutte le borse sono ben intonate, anche e soprattutto per le novità che arrivano sul fronte vaccini. Parleremo dei vaccini anche così nella, non è una classifica come scrive qualcuno, è la calza della Befana. Nella calza della Befana, perché? Perché insomma c'è una reazione positiva oggi di tutte le borse, più 2,40 dicevo Milano, più 1,40 Parigi, più 1,80 Francoforte, Londra più 3,70, Dow Jones più 1,70%. Allora dicevo il tema dei vaccini, ma anche la vittoria dei democratici in Georgia che darebbe maggiore stabilità al governo di Biden, consentendo appunto la maggioranza ai democratici e quindi il controllo dei democratici anche al congresso. E poi ci sono casi anche italiani, per esempio c'è Unicredit che va molto forte, più 6%, perché c'era la prospettiva di un piano da 14 miliardi per favorire la fusione tra Monte dei Paschi e Unicredit. Non è solo Unicredit, anche CNH va molto bene, Case New Holland più 6,60, Boots Unicem più 7,90, Enel più 6, Banco BPM più 6, Tenaris più 5,5, Beeper più 5, Saipem più 5, Generali più 4,40, Mediobanca più 4%, e qui c'è notizia anche su un aumento, un acquisto da parte di del vecchio su Mediobanca. E ancora, per quello che riguarda invece i titoli che vanno bene, dicevo Telecom più 4, Intesa più 3,80, Banca Mediolanum più 3,30, negativa di Assorin del 4%, perché aveva corso molto nel 2020 per i test anti-Covid, ci sono realizzi. Fiat è debole, meno 2,33%, c'è un po' di incertezza sul debutto di Stellantis, scusatemi, e anche la chiarezza che attendono i sindacati. Allora andiamo con le altre notizie in breve. Il motivo per cui vanno bene i titoli legati anche al settore petrolifero, perché c'è un leggero rialzo del petrolio a $50, c'è stato in realtà un accordo sui tagli, l'OPEC ha raggiunto un accordo per contenere l'offerta di greggio, e quindi l'Arabia Saudita ha offerto di farsi carico di un taglio extra alla produzione di 400.000 barili al giorno. Questo permetterà a Russia e Kazakistan di aumentare la loro produzione per 75.000 barili. Questa insomma è la quadratura del cerchio: taglia più del previsto la produzione dell'Arabia Saudita e permette a Kazakistan e Russia di aumentare la produzione, perché Russia e Arabia Saudita erano su posizioni contrapposte. L'effetto, come si capisce chiaramente, è comunque di un taglio ulteriore di 325.000 barili in tutto, al netto dai 400.000 barili in meno sauditi e i 75.000 barili in più russi e kazaki. Dunque, il settore privato negli Stati Uniti ha perso 123.000 posti di lavoro in dicembre, il primo calo da aprile, si sono concentrate nel settore dei servizi. Invece la produzione industriale, i prezzi della produzione industriale nell'area euro sono saliti dello 0,4% a novembre del 2020. Sempre in tema di Europa, lunedì 11 gennaio gli eurodeputati della Commissione Commercio Internazionale inizieranno a discutere l'accordo di Brexit con la Gran Bretagna. E la prima discussione su quello che si chiama accordo commerciale di cooperazione UE Regno Unito. Dei vaccini vi hanno già detto i nostri GR24, via libera dell'EMA, dell'autorità farmaceutica europea al vaccino Moderna, via libera alla commercializzazione, e quindi anche la Commissione europea ha concesso un'autorizzazione condizionata all'immissione sul commercio per il vaccino Covid-19 sviluppato da Moderna. Domani la Commissione tecnico-scientifica italiana CTS e l'Agenzia del Farmaco, l'AIFA, si riuniranno per esaminare il dossier del vaccino anti-Covid di Moderna. Comunque è previsto già dalla prossima settimana l'arrivo in Italia delle dosi di Moderna. Nei prossimi tre mesi dovrebbero arrivare 1.300.000 dosi con cadenza settimanale, 100.000 a gennaio, 600.000 a febbraio e 600.000 a marzo. Se si guarda i numeri si capisce che sono comunque numeri più bassi rispetto ai quantitativi di Pfizer, ma comunque sono un altro 1.300.000 dosi da qua a marzo. E poi il recovery, ne parleremo anche domani, perché oggi l'unica notizia che è trapelata è la seguente, cioè il ministro dell'economia Gualtieri ha consegnato al presidente del Consiglio Conte la bozza aggiornata del recovery plan, che recepisce anche alcune osservazioni dei partiti della maggioranza. Da quanto trapela, la bozza è stata illustrata assieme ai ministri degli affari europei, quindi a Mendola e Provenzano, ministro del Sud, che hanno lavorato insieme al MEF alla stesura del documento. Conte procederà poi agli incontri vertici politici, il Consiglio dei Ministri si dovrebbe tenere l'8 gennaio. L'ultima versione pone, diciamo, la quota di investimenti, dedicata agli investimenti al 70%, e quindi riduzione dei bonus e dei sussidi, anche se dovrebbe restare il super bonus al 110%, e poi i progetti aggiuntivi vanno a dai 120 miliardi ai 125, c'è un aumento poi anche della parte che riguarda la sanità. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Iniziamo con la Befana. Mamma mia, che canzone. Okay. Dove adesso la vera domanda è, dove l'avete trovata questa? Allora, non so neanche perché sia. Ah, ecco qua la Befana. Allora, diamo un attimo una, così anche per iniziare in maniera un pochino più leggera, tra virgolette, quest'anno. Abbiamo letto un po' di notizie in questi giorni su tante polemiche. Vorrei iniziare con un giudizio del tutto personale, ci mancherebbe, con la calza piena di carbone. Allora, chi la diamo sta calza piena di carbone? Allora, la diamo innanzitutto alla Cina. Oh, la Cina perché? Ma perché io devo unire, così con una crasi forse anche non corretta, da un lato i festeggiamenti a Wuhan, benissimo, sono molto contento che laddove tutto è iniziato e ancora non sappiamo come, dopo quasi un anno di pandemia, la gente abbia festeggiato con le mascherine, per carità, in piazza, in migliaia. Sono anche molto contento che l'Europa, fregandosene altamente dei diritti civili, e su spinta della Germania abbia firmato un accordo in un periodo anche di transizione, mentre Biden non è ancora in carica, con la Cina. Faccio notare che ci sono nuovi arresti a Hong Kong, ma voglio dire, poi evidentemente i diritti civili vanno e vengono a seconda delle convenienze commerciali. Però il carbone se lo becca tutto la Cina, anche all'inizio di quest'anno, con buona pace di quello che vorrà dirmi l'ambasciata, anche perché il tentativo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sappiamo essere stata sempre molto benevola, diciamo così, non voglio andare sulle accuse al numero uno, Adhanom Ghebreyesus, molto benevole, molto morbida nell'atteggiamento con la Cina. Spesso abbiamo detto cosa sarebbe successo se il Covid fosse scoppiato in Portogallo, in Italia, non lo so, in Spagna, in Francia, in un paese che sono meno capace di imporre la sua potenza. Però l'OMS sta tentando con una rapidità incredibile di mandare una commissione di esperti, di medici esperti, per capire cosa era successo a Wuhan. Ebbene, il carbone della Cina se lo becca, anche perché non solo arrivano quando ormai a Wuhan festeggiano in piazza, non si capisce cosa debbano trovare. Non solo vanno quando ancora non sappiamo se il virus è nato nel wet market o una fuga di laboratorio, ma non riescono ad andare. Sono bloccati la maggior parte di questi medici, tant'è che perfino il coraggiosissimo Ghebreyesus contro la Cina ha detto sono molto deluso, sono bloccati per una questione di visti e anche, diciamo, sulla non, ma non è solo una questione di visti, ha detto il portavoce del ministro degli esteri Wang Qingyun. E va bene, cerchiamo di capire con calma, mandateli con calma questi ispettori, no? Magari arrivano per la prossima, per il Covid-20. E calza piena di carbone la diamo però anche un pezzo del governo, adesso dico perché, è il governo italiano, è un pezzo, e le regioni italiane, anche qui non tutte, ma un pezzo. Perché? Perché, guardate, la cosa incredibile è che in questo paese, è chiaro che il tema è la scuola, non sto polemizzando sul 7 e l'8, fateli rientrare l'11, ma la cosa incredibile in questo paese è che noi abbiamo visto nel corso dell'ultimo mese le regioni, non tutte ma molte, lamentarsi dello stop al danno irreversibile all'economia della montagna. Presidente della Liguria Toti, ma non solo, presidente del Piemonte Cirio, dobbiamo trovare un punto di equilibrio sullo sci, l'Anci Piemonte che chiede garanzie sulla stagione sciistica, il blocco della Lombardia che disse il blocco degli impianti sciistici è folle, il governo ci ripensi, Compacer che dice attenzione. Poi abbiamo visto polemiche per restare gialli, e qui c'è anche il presidente del Veneto Zaia, no, noi siamo gialli, facciamo più tamponi, così, beh, vedo, mi sembra un po' diversa la situazione adesso. E il presidente della Liguria Toti, l'obiettivo è Natale con i negozi, i locali aperti, Fedriga, Friuli Venezia Giulia, niente algoritmo, cito dichiarazioni fatte a metà novembre, fine novembre, la decisione sia politica, benissimo. Allora, ho visto i presidenti delle regioni, alcune di queste citate, molto interessati a restare gialli o a tornare gialli, non diventare arancioni, molto interessanti a cosa succedeva agli impianti sciistici, per carità, massimo rispetto, ma come sempre in questo paese i primi, le regioni hanno anche anticipato il governo nelle chiusure, perché il Piemonte ha fissato il rientro del superiore al 18 gennaio, auguri, perché nel frattempo ci sono gli indici RT. Friuli, Veneto, Marche rimandano l'apertura al 1 febbraio, anche la Sardegna è probabile. Sardegna che con la Lombardia è agli ultimi posti nella vaccinazione, apro e chiudo. La Campania riaprirà lunedì 11 gennaio le scuole dell'infanzia e le prime due classi della primaria. A partire dal 18 gennaio invece l'intera scuola primaria, il 25 gennaio per la secondaria di primo e secondo grado. De Luca, ma lei si rende conto cosa succede a uno che ha tre figli? Uno ce l'ha magari nei primi due anni, l'altro negli ultimi tre anni, un altro ce l'ha alla scuola media. Ma va di testa, va di matto solo a pensare a sta roba qua. Ripeto, Campania, 11 gennaio la scuola dell'infanzia, le prime due classi della primaria, 18 gennaio l'intera valutata la possibilità della presenza dell'intera scuola primaria, dal 25 gennaio si valuterà la presenza della secondaria di primo e secondo grado. La Calabria invece prosegue con la DADA anche elementari fino al 15 gennaio, alle superiori fino al 31. In Puglia la didattica integrata per tutti fino al 15 gennaio, didattica a distanza per gli studenti fino al 17 gennaio anche in Molise. Al momento le indicazioni del governo di aprire al 50% le superiori verranno seguite da Lazio, Toscana, Emilia Romagna e Lombardia. Faccio notare che in Spagna le scuole riapriranno il 7 e la Spagna ha pure i suoi problemi, tranne Madrid, Cantabria e Navarra che riaprono l'11, in Francia riaprono il 7. Ora faccio notare che al di là delle dichiarazioni di il CTS, Miozzo, capo del CTS, ha detto la scuola non è un elemento di contagio. Non si riesce ad avere uno studio che dimostri, l'unico che abbiamo, che il 2% dei focolai si sono verificati nelle scuole. Non si riesce ad avere un mezzo studio che dica sostanzialmente guardate che le superiori sono focolai o più delle elementari o delle scuole medie, perché vorrei anche capire se è più facile tenere la mascherina in una prima scuola, un primo anno, secondo anno delle superiori o in un primo secondo anno delle elementari dove non c'è neanche l'obbligo in molti casi. Ma quello che dico, che avessi visto un governatore polemizzare in questi mesi sulla riapertura delle scuole, come era già avvenuto a ottobre, prima cosa che si fa quando non si sa che pesci pigliare, si chiudono le scuole di questo paese, e siamo il paese che le ha chiuse prima e che le riapre dopo. E vale anche per un pezzo del governo, nello specifico il PD, perché mi sembra che ci sia una parte del PD che è più interessata a, diciamo, all'esigenza, alle sensibilità degli insegnanti, o meglio dei sindacati degli insegnanti, che non degli studenti, con buona pace della sinistra che deve rendere le possibilità d'accesso pari a tutti e creare per tutti diciamo, livellare il più possibile il campo di gioco, visto che è un po' diverso nascere una famiglia ricca, ambiente con i libri, o nascere una famiglia non ambiente con i libri. Chi se ne frega di un concetto base della sinistra? La sicurezza. E quindi a calza piena di carbone la diamo alle regioni, perché ti dico, ripeto, lo dico un ascoltatore, ci fosse stata la stessa veemenza da parte dei cosiddetti governatori, che d'ora in avanti chiamerò solo presidenti perché tanto sono a casa mia, nel cercare di riaprire le scuole, nell'opporsi al governo, no, nel raccontarci cosa hanno fatto. Tra l'altro in Lombardia, ma anche in Lazio, le prefetture hanno lavorato con le agenzie, le abbiamo raccontato poco prima della fine dell'anno, hanno lavorato con le agenzie, con le municipalizzate, ci sono stati dei passi in avanti, ma tanto la FIFA o l'automatismo o il fatto che nelle scuole superiori non si voti è talmente automatico che tu, prima cosa che fai, prima ancora che il governo riesca a dire apriamo l'11, avrò già anticipato il governo, obbligando anche in qualche modo a rincorrere le regioni. Complimenti a sti presidenti. Se sento un'altra volta che, tra l'altro, tutto questo nel giorno in cui domani, e sono contento, partono i saldi. Perché è giustissimo che in questo paese ci si preoccupi dell'apertura delle piste da sci, non vi sia un problema nei saldi, io sono contento che vi siano i saldi, freghi una mazza a nessuno di cosa fanno sti ragazzi nel resto del giorno, ma l'importante è, nonostante i passi in avanti, ripeto, fatti da molte municipalizzate con le prefetture sullo spostamento e sugli spostamenti, l'importante è non rischiare, chiudiamo la scuola e basta, tanto chi se ne frega, voglio dire, mica è importante, le materie si fanno anche in DAD, e come no?
Tutte rotte con la calza.
E visto, no, non, guardate, chi me lo chiede, non do nessuna calza col carbone al ancora, non so per quanto, assessore al welfare, alla sanità della regione Lombardia, Gallera, perché non mi piace sparare sulla Croce Rossa, va bene? Quindi Gallera, cosa volete che vi dica? Li ha visti solo lui, i medici lombardi che vanno in vacanza. Io vedo medici che cercano di andare in riposo ogni tanto, stremati dai tunni, quelli che lavorano negli ospedali. Ma... no, invece carbone anche per il ministro Dario Franceschini, molto attivo su questa crisi, diciamo, surreale che si è aperta, surreale più che si sia aperta che non si riesca a chiudere. Però molto attivo quando si tratta di fare, diciamo così, il Richelieu del PD, molto meno attivo nel farci capire perché cavolo sono chiusi tutti i musei, non parlo poi dei teatri e delle altre città. I musei, continuo a non capire, si potrebbe integrare un'attività di offerta museale con le scuole, ma perché non mandarle, invece, visto che abbiamo difficoltà, un giorno li mandi per classe a visitare un museo? Non gli fa male, gli fa sicuramente meno male che starsene a rincoglionirsi in casa di fronte a un iPad, più o meno seguendo le lezioni, più o meno andando su internet a fare le verifiche, per modo di dire, no? Allora, dopodiché, oltre che per gli studenti, potrebbe servire anche i privati cittadini. Se c'è un settore che lavora da sempre con le prenotazioni, col distanziamento, in un museo di solito non parli, non canti, non ti mangi un panino, non ti bevi uno spritz, non te ingozzi di amatriciana, di solito stai con la mascherina contingentato dentro una stanza, tra l'altro già abituati ad avere tutti i musei italiani, che sono per la maggior parte pubblici, o pubblici nel senso di non solo statali, anche civici, tutti abituati già a avere il distanziamento e le prenotazioni. Nel frattempo faccio notare che noi continuiamo a pagarli, perché i musei chiusi costano per la guardiania, costano per l'elettricità, costano per tutto, non è, anche se i dipendenti in parte sono finiti in cassa integrazione, continuano a costare. Quindi ricordo benissimo quanta eco, cioè pari a zero, vi sia stato l'appello del direttore del Museo Egizio di Torino, che ha detto: scusate, ma fate le lezioni nel mio museo, ho stanze enormi, spazi enormi, possiamo mettere i ragazzi in sicurezza. Non gliene è fregato una mazza a nessuno. E qua, come arriva una soluzione semplice, c'è subito il sospetto. Troppo semplice per essere vero. E quindi carbone anche al ministro Franceschini. Allora, carbone e dolcetto, una nuova calza. Non so, qualcuno di noi forse l'avrà mai avuto una calza, un po' di carbone, un po' di dolcetto. Carbone dolcetto al piano italiano dei vaccini. Perché dico carbone dolcetto? Perché è partito con qualche incertezza. In parte Roma, in parte alcune regioni, la Lombardia adesso sta cercando di recuperare, ma faccio notare che rispetto al Veneto, così nessuno mi accusa di avercela con i colori politici, La Lombardia è al 22% delle dosi che ha ricevuto somministrate, il Veneto è al 74%, Trento è al 87%, il Piemonte è al 55%, quindi non è un problema di colore politico ma di gestione della regione. La Basilicata è al 57%, Emilia-Romagna al 54%, Lazio al 78%, Liguria al 50%. Diciamo che dopo la Lombardia c'è solo la Sardegna e basta. E non si offendono i sardi per essere stati paragonati ai lombardi in questo caso. Però al di là di questo, ma si rende conto che la scuola muove 8 milioni di persone? Anche lo shopping muove milioni di persone, ma non per questo stiamo sostenendo che non si possono aprire le regioni, risponde un ascoltatore. No? E poi gli 8 milioni sono tutti, le medie inferiori e le elementari spesso già vanno, ma se continuiamo con questa scusa che muove 8 milioni di persone, ma annulliamoli sti studenti, cancelliamoli, basta. No, perché se ogni volta 8 milioni di persone, allora a Natale quanto ha mosso? Adesso riusciremo a dire che la nuova ondata sarà colpa della scuola che si è chiusa? Non so. Però lì polemiche, i parenti, devo vedere, devo andare, mi chiudi sempre. Ma chi se ne frega della scuola? Guarda, inizio a esserne convinto anch'io. Comunque andiamo di con la calza carbone e... carbone dolcetto per la campagna dei vaccini, perché appunto è partita in ritardo su alcune cose, così, però attenzione perché non si può vedere sempre tutto nero, siamo al 54% delle dosi usate, 260.000 vaccinati, per numero di vaccini in Europa siamo secondi dopo la Germania però va fatto il raffronto con la popolazione, la Germania ha 80 milioni di abitanti, 316.000 in Germania, 260.000 in Italia, segue la Spagna 140.000, Polonia 92.000, Danimarca 51.000. Adesso vi do le percentuali che sono un po' più vecchie però rispetto alla popolazione. Fa impressione la lentezza dell'Austria 5.000 e soprattutto della Francia che ha 5.000 vaccinati in tutto, il Belgio che è in ritardo a 700, l'Olanda non è ancora partita, e mi dispiace per Rutte perché ogni tanto può imparare anche da noi, non è ancora partita perché si è trovata completamente in ritardo, non aveva i frigoriferi a meno 70, parte da domani se non ricordo male la campagna vaccinale in Olanda, quindi un po' di carbone ma anche un po' di dolcetto. Do l'ultimo dato in percentuale, la Germania ha vaccinato lo 0,38% della popolazione, l'Italia lo 0,3% come la Spagna, la Francia è lo 0,01%, il migliore dei paesi europei è la Gran Bretagna, non è più europea, è partita prima, è la Danimarca con lo 0,89%, poi c'è Germania, Croazia e Italia lo 0,3% come la Spagna, Francia 0,01%, Olanda non pervenuta. Lei viene dal mare. Oh, l'ultima, la calza invece, diciamo, piena di dolcetti, la vorrei dare, ma non per fare il paraguru, la vorrei dare agli italiani, perché guardando i dati del Viminale, dei controlli effettuati sotto Natale, che sicuramente non era un periodo facile per resistere alla tentazione di andare a trovare i parenti, al desiderio, non è una tentazione, di andare a trovare i parenti o di... Beh, le infrazioni sono una cosa irrisoria, quindi vuol dire che gli italiani, poi i coronavirus ci sono sempre, ma gli italiani complessivamente si sono comportati molto bene, chiunque si sia mosso per lavoro l'ha potuto testimoniare, tant'è che oggi Viminale pubblica i dati al 31 dicembre su 30 milioni di persone controllate, sanzionate l'1,5%, quindi nell'arco di tutto il 2020. E dall'11 marzo al 31 dicembre 2020, chiaramente. E i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei titolari di attività sono stati lo 0,19% delle verifiche effettuate. Mi sembrano i dati assolutamente accettabili, anche perché in mezzo c'è il periodo di marzo-aprile. I dati di Natale che abbiamo visto provvisori sono anche migliori come rapporto tra persone controllate e persone sanzionate. Quindi è vero che c'erano molti più motivi, però alla fin fine possiamo dire che gli italiani si sono comportati, quanto a rispetto delle norme, meglio, e questa volta non ho problemi a dirlo, dei loro politici regionali, quanto a capacità di visione e non di inseguire sempre il sondaggio, il populismo dietro l'angolo, quello che fa comodo, per poi alzare le mani e dire dobbiamo chiudere tutto, grazie, e anche Graziella, e anche di questo governo che si sta impelagando, non voglio entrare sulle responsabilità, a mio avviso sono abbastanza ben distribuite tra il Presidente del Consiglio Conte e un incaponimento di Italia Viva, che si sta impelagando in un momento delicatissimo. Quindi bravi gli italiani, meteo, pubblicità e poi andiamo a parlare di una cosa che invece si può fare giustamente, andare a fare la spesa e fare shopping. Qualcuno poi mi spiegherà perché l'IKEA sì, la catena commerciale sì, il negozio sì, tutti in ordine in fila fuori, e poi la scuola no, ma evidentemente c'è qualcosa che mi sfugge, dai.
Focus Economia.
Adesso mi girano, eccolo qua, perché 5 ore di fila in un'aula chiusa con tanti adolescenti che possono trasmettere l'infezione a un insegnante di età media superiore a 50 anni non è accettabile, lo capisci? Vorrei vedere te. Senti una cosa, non è che... Allora, 5 ore di fila, a parte il fatto che non è sempre lo stesso insegnante, lei che ricordo ha della scuola superiore, ruotano gli insegnanti, va bene? E stanno riducendo il numero di ore e stanno facendo 50%, ma... Che cosa dobbiamo dire alla commessa di un negozio che passa 8 ore a ricevere i clienti con la mascherina e che ha un'età media superiore ai 50 anni? A parte che il fatto che non so se 50 mi tocco anche qualcosa, io ne ho 52, magari può venire anche 48, ma dico, cosa diciamo a tutti gli altri? Cosa diciamo agli operatori sanitari, gli infermieri? Ma è il loro lavoro, anche quello degli insegnanti è il lavoro di essere in docenza, in presenza. E c'è un rischio, va bene, c'è un rischio anche per loro. Non so più cosa dire. Così come c'è un rischio per la commessa che lavora, c'è un rischio per tutte le operazioni, anche il tassista corre un rischio quando ha 10 o 20 magari clienti, magari di questo periodo, dentro il taxi. E allora? Non è accettabile neanche in quel caso. Allora che famo? Chiudiamo tutto, signore o signora che mi sta scrivendo. Ma per favore, o decidiamo che la scuola non può più aprire. Lasciamoli nei parchi sti ragazzi, per strada o a menarsi come nei casi peggiori. Facciamo così, caro genio della lampada, visto che un insegnante è inaccettabile che possa rischiare di e noi qua dentro che lavoriamo alle 24 dobbiamo rischiare di infettarsi per poter permettere a lei di scrivere? Che palle, ci si infetta solo nelle scuole, solo nelle scuole ci si infetta. Poi mi dica se ha coscienza, se lei lavora come insegnante è stato, o magari peggio ancora come sindacato degli insegnanti. Lei sta da solo nel suo studio, ma che cavolo ne sa che qua siamo con giornalisti, assistenti di programma, tecnici, ma venga a farsi un giro. Ah no, non può venire perché sennò si infetta, giustamente, lei. Allora, però i saldi si possono fare, le scuole non possono riaprire. Io non ce l'ho con i commercianti, anche perché sto invitando Mariano Bella, direttore del Centro Studi Confindustria, Confcommercio, buonanotte, in diretta. Buonasera e buon anno, Mariano.
Buonasera e buon anno anche a voi.
No, ma io sono contento che si possa fare la fila per i negozi, per fare i saldi. Non capisco perché non si possa fare la fila ordinata, gestita davanti ai musei, programmata, come sempre l'orario di ingresso è 14:45, meglio anche che nei negozi. Franceschini. E vorrei capire invece adesso, dando nessuna colpa ai commercianti, che sono una delle categorie più colpite da questa crisi, però ammette Bella che ogni tanto c'è qualcosa che sfugge a una logica, non dico aristotelica, una logica pura così. Dica.
Forse più di qualcosa sfugge a una logica, no, aristotelica era abbastanza buona. No, ma noi abbiamo un problema gigantesco che è il commercio, ma è correttamente al primo posto dei problemi, c'è la scuola, perché la scuola vuol dire accumulazione di capitale umano. Questa cosa di perdere un anno di scuola la pagheremo nel 2028 e nel 2029, quando il PIL crescerà, che ne so, 7 decimi di punto meno della Germania o meno dell'Inghilterra. Voi si domanderà, ma perché? Perché i test PISA del 2027 saranno particolarmente brutti, e perché abbiamo perso questo anno. Non lo conteggeremo ovviamente come conseguenza del Covid, ma la scuola è il primo investimento che bisognerebbe fare, forse addirittura prima rispetto alla sanità.
Allora, poi mi scrivono molti ascoltatori, mi scusi, io prendo il treno 2 ore al giorno per lavorare, non corro il rischio. No, ma sembra che il rischio lo corrono solo i dipendenti della scuola in questo paese, ma porca miseria, no? Allora, no, ma io ho citato anche le commesse e tutti gli impiegati di un negozio, che voglio dire, con la mascherina, con tutte le distanze, ma anche loro prendono il rischio. Poi se c'è un posto in cui l'insegnante si può imporre e dire ti sospendo, ti metto una nota, se non metti la mascherina è la scuola, non è che ha lo stesso potere della commessa in un negozio. Comunque... Dai, cambiamo discorso perché tanto la calza di carbone a Franceschini, alle regioni e ai sindacati di insegnanti la teniamo appesa tutta la settimana. Che stime avete dei saldi per quest'anno? Perché da un lato sappiamo che insomma, c'è un'intera fetta della popolazione colpita pesantemente come potere d'acquisto, dall'altro sappiamo anche, inutile essere ipocriti, che c'è una fetta della popolazione che non solo non ha avuto un calo del potere d'acquisto, ma non è neanche riuscita a spendere in questi mesi, lo dico nella maniera più neutra possibile, non sto disegnando un altro paese, e vorrei capire se c'è, com'è la variazione della spesa complessiva, ma anche dei canali di spesa. Bella.
Come dicevo, è perfettamente corretto, cioè in teoria ci sarebbe risparmio forzoso involontario, come lo definisce la BCE, ha fatto un ottimo studio, e quindi questo poteva essere anche sia dicembre che poi i saldi potessero un'occasione per canalizzare questo risparmio su acquisti non fatti. Purtroppo però l'incertezza regna sovrana, anzi ci affligge terribilmente, quindi noi prevediamo una riduzione della spesa pro capite del 20% rispetto al 2019 e del 50% rispetto al 2008, perché io al di là della dimensione del costume, no? Guardo un po' l'economia, bisogna guardarla nel lungo periodo. Dico anche altra cosa: le aspettative dei nostri, non solo dei consumatori, ma soprattutto dei commercianti, sono abbastanza brutte. Solo il 7% degli intervistati ha detto che ritiene che durante questo periodo di travagliato dei saldi il proprio negozio sarà visitato in misura maggiore rispetto al resto dell'anno. Queste percentuali nel lungo termine erano attorno al 25-30%, quindi le aspettative sono brutte. I canali, qui l'online si può fare, crescerà senz'altro molto, anche perché c'è evidenza che tante marche non aspettano, marche non negozi, tante marche non aspettano i movimenti della distribuzione commerciale, ma si mettono a fare i saldi online anticipando quello che succede nel negozio fisico. Questo è inevitabile, come è inevitabile in questo momento, forse c'è stato sbagliato, io parlerei di confusione, no? Con le zone arancione, arancione aragosta, rosso, rosso pompeiano, eccetera, eccetera. Anche il nostro calendario dei saldi, se uno lo legge, dice ma questi stanno anche loro facendo confusione. D'altra parte è un momento talmente difficile che adottare politiche omogenee sulle regioni per dare un messaggio chiaro ai consumatori che i saldi possono essere un momento gradevole, un momento di spesa che può far crescere il loro benessere è molto molto difficile, quindi abbiamo una partenza differenziata.
Quindi, se ho ben capito, Bella, per sintetizzare, c'è un calo e non poteva essere altrimenti per gli acquisti a saldo, 61,8 contro 64, però non è un calo, diciamo, enorme. Stiamo parlando del 2% scarso.
No, quello però sono le intenzioni.
Le intenzioni. Quello che mi sembra più
spesa media
è brutto, però mi sembra che la vera novità, diciamo così, almeno giornalistica, sia sul canale, cioè anche quando diventeremo, oggi siamo ho perso il conto, oggi siamo rossi, giusto? Domani siamo gialli e anche dopodomani siamo gialli. Io resto, diciamo, invece nero di fondo e vedo anche un marrone sullo sfondo, però quando anche saremo gialli, le dice ormai un po' la diffidenza, un po' l'abitudine, e l'abitudine mi preoccupa molto perché può diventare un cambiamento strutturale.
Sì. Cioè l'online. Ma guardi, i dati del Politecnico di Milano, sono quelli, diciamo, sull'online più affidabili, complessivamente su tutto, dicono che nel 2020 i 31 miliardi del 2019 dovremmo più o meno raggiungerli come canale online, come acquisti di tutto. Ma i servizi scenderanno del 47%, quindi ovviamente la bigliettazione non c'è, non ci sarà,
certo, biglietti online, biglietterie online,
esatto, ma i beni crescono del 31, e ormai non stiamo parlando solo di articoli sportivi, vestiario, calzature, ma qui attraverso l'online si acquistano anche i prodotti alimentari, ma non solo sulle grandi piattaforme, quindi mitighiamo questo aspetto negativo. Anche i nostri dichiarano che i nostri piccoli imprenditori dichiarano che ormai per un quarto fanno l'omnicanalità, cioè sia lo shopping sia il negozio fisico, certo, che il canale online, cioè bisogna adeguarsi a questa nuova dimensione. Se uno non si adegua, poi alla fine fa parte di quelle 240.000 imprese che a nostro avviso chiuderanno definitivamente a causa della pandemia.
Allora, sì, poi sa che ho messo anche nel mio libro tutto il tema dell'online, della rete, del commercio e della concorrenza che vi fa, vorrei poi analizzarlo anche più avanti, perché adesso è un po' presto, è chiaro che c'è tutto l'effetto anche sicurezza, per cui uno dice, senti, però non voglio andare nel negozio, quando saremo vaccinati, quando insomma sarà passato l'elemento sicurezza, vedremo di capire cosa resterà strutturalmente nel mondo del commercio. Temo che qualcosa resterà, temo, perché non ho una particolare simpatia per l'online e soprattutto per i colossi del web che lo gestiscono. Grazie anche a Mariano Bella. Andiamo sul traffico e poi cerchiamo di capire cosa capita ai nostri conti correnti. Io speravo di non dovermi occupare di questa roba proprio, nel caso andassimo in scoperto, come si dice, quindi lo sconfinamento, come si dice in gergo. La colpa però stavolta non è italiana, è dell'EBA, che sembra sempre vivere un mondo suo, cioè abbiamo già vissuto con i criteri di calcolo di non performing loans, bisogna sempre avvisare l'EBA che c'è il Covid-19 in corso, che c'è il Covid che sta paralizzando anche la Germania e non so, comunque dopo il traffico, dai.
Focus Economia.
Mi scrive un ascoltatore, lei ce l'ha col PD oggi? No, non ce l'ha col PD, però onestamente il ministro Franceschini appartiene al PD, ma che il partito che così, se ancora valgono le vecchie categorie, dovrebbe essere espressione, non dico che non ci sia cultura destra, figuratevi, anzi, ma andiamo dell'interesse culturale, dell'appianare gli svantaggi di partenza, di un'ispirazione socialista, laburista, chiamatela come cavolo volete, conista, beh, che da lì arrivino le resistenze più forti alle riaperture delle scuole, e il sospetto è che pesi molto, diciamo, il consenso elettorale nei sindacati degli insegnanti, e che da lì arrivi zero parole, zero, del ministro Franceschini sulla cultura. Ma io non ho mai ritenuto che la cultura fosse di sinistra e l'ignoranza di destra, figuratevi, e men che meno lo ritengo adesso, visto che non noto nessuna differenza tra il disinteresse per la cultura dei partiti dell'opposizione, per il disinteresse della cultura, per i partiti, quasi tutti, non tutti, anche dell'opposizione, del governo. Quindi non parlatemi della cultura che sta più a cuore alla sinistra, al socialismo, ma va là. Ministro Franceschini, qua siamo, l'attendiamo quando vuole. Allora, invece, Laura Serafini del Sole 24 Ore, buonasera Laura.
Buonasera.
Con te non parlerò di cultura sinistra, appianamento delle distanze sociali, vorrei parlare di una cosa un po' più prosaica, ma che riguarda tutti noi, perché ci mancava pure l'EBA, che è l'autorità europea, bancaria europea, e l'ABI d'Europa, con la regola sullo scoperto del conto corrente. Allora, quello che è uscito dai giornali, alle volte anche in maniera imprecisa, attenzione, il correntista che va in rosso rischia di essere segnalato se la sua esposizione è anche un non performing loan. In realtà ho visto che c'è stata una presa di posizione dell'ABI, se ho ben capito il compromesso che spetta le singole banche decidere se si possono avere o no sconfinamenti, però aggiornaci tu, grazie.
Allora, guarda, oltre all'ABI, il 28 dicembre c'è stata anche una nota della Banca d'Italia. Allora, io colgo l'occasione di questo invito in trasmissione per, come dire che questa storia, diciamo, l'abbiamo un po' sollevata noi al Sole 24 Ore, a inizio dicembre. In realtà, diciamo, facendo tutta una serie di verifiche per capire esattamente cosa stava accadendo e quindi anche sentendo una per una diverse banche. Allora, l'EBA non dà alcuna diciamo indicazione specifica su conto corrente, perché poi voi parlate di scoperto di conto corrente, che in realtà è una tipologia che è prevista soltanto in Italia ed è una forma di finanziamento, sì, perché la banca, a fronte di un tasso che tu paghi, ti consente, ti dà una flessibilità e in qualche modo ti finanzia lasciandoti andare in scoperto. E questa è una cosa. Quello di cui noi abbiamo parlato in realtà è un'altra, e cioè il fatto che anche io, che sono una normale correntista, che non ho affidamenti di questo tipo, ma ho gli addebiti automatici sul conto corrente, sì, che sono la bolletta, che sono la carta di credito, eccetera, se arrivo verso la fine del mese, mi passano una serie di pagamenti, non ho ancora l'accredito dello stipendio e per qualche motivo gli addebiti sono maggiori anche solo di 10 euro di quello che io ho sul conto, alcune banche, non tutte, alcune, poche, cosa fanno? Hanno avvisato i clienti dicendo: guardate, noi non facciamo passare comunque l'addebito, lo rimandiamo al mittente, quindi il cliente diventa moroso con la società elettrica o con la carta di credito,
ma con l'abbonamento, diciamo, televisivo, quello che volete,
cosa, e non rischia che, ovviamente, la situazione per diventare pericolosa servono 3 mesi, no? Per cui tu non copri il pagamento mancato, devi fare uno sconfinamento oltre i 100 euro, l'importo deve essere oltre l'1% dell'esposizione complessiva che hai verso la banca, quindi non è così facile essere segnalato in centrale rischi come molti stanno dicendo. È chiaro che ci sono tutta una serie di situazioni per cui questa stretta può accelerare il processo di segnalazione.
Ecco, come diceva Antonio Lubrano, se non ricordo male, una domanda, però un quesito sorge spontaneo: perché questa norma?
Allora, ecco, qui ti vorrei chiedere bene il processo. Allora, questa norma è quella di cui noi andiamo parlando da mesi, l'abbiamo fatto tante volte anche con voi, e che riguarda gli NPL, il rischio che debbano essere svalutati i crediti, combinato, disposto col famoso calendar provisioning, no? Il fatto che devi svalutare in un arco di tempo i crediti. L'EBA va a toccare quell'aspetto là, però cosa stanno facendo le banche, soprattutto le banche che hanno una capogruppo estera, perché all'estero, soprattutto nei paesi del nord Europa, la prassi dello sconfinamento, della flessibilità di cui abbiamo parlato sul conto non c'è. Le banche, soprattutto quelle con sede capogruppo estera, ti stanno dicendo: io prevengo in questo modo, e da questo punto di vista è la policy della singola banca, prevengo la formazione di un NPL. Se io non ti lascio andare in rosso, e quindi non mi prendo il rischio del tuo pagato,
prevengo. Scusami, l'ultima domanda, Laura, io non ho capito però una cosa, questo nasce così da una valutazione dell'EBA e quindi da un'indicazione europea, o c'è stata anche una spinta del mondo bancario e nello specifico del mondo bancario italiano?
No. Queste sono norme che nascono da una direttiva europea, quindi da una norma, i famosi 90 giorni che prima erano 180, certo. L'EBA ci ha aggiunto, ha ridotto dal 5% all'1% dell'esposizione complessiva la flessibilità e ha ridotto le soglie, no? Nei 100 euro e nei 500 euro. Quindi tutto questo parte dall'Europa. Le banche italiane, cioè questo la gente non l'ha capito, in Italia abbiamo una situazione unica che in altri paesi europei non c'è, cioè tutta questa facilità con la banca di avere, andare in rosso, vabbè, poi passa e mi copri lo scoperto, non c'è problema, altrove non è proprio neanche concepita. Quindi noi ci dobbiamo allineare a quello che succede all'estero, questa è la linea.
No, ma va benissimo, vabbè. Magari il tempismo non mi sembra dei migliori, nel senso che in questo momento andare all'1% dopo una crisi mai vista dal dopoguerra, forse si poteva aspettare un anno o due. Non dico che il principio non sia giusto, Laura, ma magari... L'idea di estemporaneità l'EBA continua a fornircela, prego.
No, ma su questo l'ABI si sta battendo da mesi, l'associazione bancaria, ce lo siamo detto tante volte, sì. Quindi quello che tu dici è sacrosanto, io ti sto dicendo che non è colpa delle banche,
certo,
quello che sta succedendo. Poi ogni singola banca sa gli strumenti che ha e anche le direttive che arrivano, che ne so, io... caso specifico che mi era capitato era la BNL, che ha la capogruppo francese BNP Paribas, che ha dato queste disposizioni ovunque e quindi si allineano. Però questo è il tema, capito? È molto più complesso di come viene rappresentato.
No, ma io guarda, ti ripeto, è uno di quei casi in cui il principio è corretto, il timing è sbagliatissimo. Oh, sì. E come dicono però gli investitori, il timing nella vita è tutto, quando entrare, quando uscire e non sto anticipando il programma che arriva, è tutto nella vita, in finanza e anche nel mondo bancario. Grazie anche a Laura Serafini del Sole 24 Ore. La puntata di oggi dell'Epifania con la calza, che non tornerà più fino alla prossima Epifania, anzi spero che non torni proprio più la calza, finisce qua. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi fino alle 18.30. Da Sebastiano Berisoni intanto l'augurio di una buona serata.